Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. L'angoliere continua ad andare in giro per il salone e ormai è arrivato da Bao e pensa di fermarsi per un po', c'è un mondo qui. E in questo mondo c'è Swartz. Ciao Swartz.
Buongiorno, ciao.
Allora, come ti dicevo fuori onda, il fumetto di cui parleremo è Fermo. Fermo è l'ultimo fumetto che tu abbia fatto. E come ti dicevo prima, mi aveva stupito perché l'avevo sfogliato, ero alla Feltrinelli di Milano, l'avevo sfogliato velocemente e poi leggendolo in treno ho realizzato che il titolo per me era stato fuorviante. Ero partito dall'idea che fosse una cosa che un personaggio che da fermo deve cominciare a darsi una mossa. No, è il contrario, un personaggio che si muove troppo deve cominciare a darsi una fermata.
Però è anche vero che in fondo il tuo pensiero non è sbagliato, perché il suo muoversi in maniera scomposta attraverso le cose della vita lo bloccava. E quindi era, diciamo, infatti il titolo io me lo gioco sia come condizione fisica, cioè fermati, ma anche come una condizione mentale. Lui in quel momento è fermo nella mente e col corpo invece in movimento, e cose che non sempre poi tornano a suo vantaggio.
Infatti.
Mentre quando impara, cioè la vita gli insegna che c'è un punto in cui ti devi fermare, allora è quel momento che si rimette in moto. Perché stavo riflettendo proprio questi giorni parlando con alcuni, e praticamente è stare fermo è anche il momento prima di cominciare a camminare, no?
Infatti.
Però è il momento in cui pensi dove vuoi andare.
Dove si vuole andare, esattamente. Come è venuta l'idea di questo?
Allora, c'è una componente biografica forte che è quella del personaggio, cioè nel senso, il personaggio Sebastiano ha vissuto un'esperienza che vive un'esperienza che io ho vissuto, quella del servizio civile, quella della diciamo prestare opera per i disagiati psichici,
sì, quelli che civile duro, ecco. No, una cosa banale,
comunque sia anche Sebastiano come me non l'ha fatto per vocazione, è inutile nascondersi dietro un dito.
Lui sperava di andare
sì,
altrove.
Bravissimo, io volevo fuggire, ecco, è per questo anche che ho voluto questo titolo, volevo fuggire anche da quella situazione là, e invece è stata una fortuna di trovarsi in questa confine del mondo in cui eri impossibilitato ad andare avanti, avevi di fronte delle cose che probabilmente incarnavano anche delle paure, delle situazioni che avevo sempre voluto evitare nella mia vita, guardare in un certo punto che riguardava anche me, tra l'altro. E quindi il personaggio è totalmente autobiografico, l'avventura che vive no, perché anche per rispetto io ho incontrato negli anni che ho fatto servizio, perché oltre al servizio civile poi ho proseguito per alcuni anni con una cooperativa. Ho incontrato delle persone che non potevano essere sbattute in una storia,
no,
solo per raccontare.
Assolutamente.
Sicuramente ci sono echi, cose che io ho vissuto, ma ho inventato una storia.
Ovviamente. Anche perché appunto la storia parla di questo ragazzo che voleva andare a fare, cioè aveva una raccomandazione per una determinata cosa che poi non si realizza.
Questo è uno spunto biografico reale, reale. Fortuna la raccomandazione, altrimenti chissà dove.
Infatti. E va a finire nei servizi sociali, quindi
sì, però non della città in cui abita, ma a 120 km sull'Appennino, significano 2 ore di automobile,
infatti.
Significa trasferirsi in
e
un
questo
posto.
Gli fa rompere con quello che aveva costruito o subito o comunque
sì, era un po' un brodo di cultura in cui lui ormai galleggiava, quindi l'università era arrivata a un punto, dovrà poi trovare un punto, una relazione con una fidanzata storica sì, poi troveremo un punto di sbocco,
quadra,
no? Fino a che, ecco, la vita si incarica di dargli un bel calcione per spostarlo dal punto in cui è e farlo fermare
e si ferma
in un'isola,
e lui in questa isola scopre che tutto sommato ha dei problemi, perché
sì, e poi tra l'altro appunto lui si deve confrontare con delle persone che hanno quella parte che lui l'ha sempre riuscita anche
sì,
a nascondere, loro
sì.
Ce l'hanno evidente, infatti. Perché non possono, non hanno il filtro, e quindi lui vede dei disagiati psichici essere disagiati e basta, non potersi nascondere, e forse riflette sulla sua condizione, che lui, il personaggio, soffre di attacchi di panico,
sì,
ha una condizione ovviamente non invalidante, però è una cosa con cui fare i conti,
sì,
no?
Diciamo che è una delle prime cose che accade ancora prima che lui veda i suoi
pazienti. Sì, sì, è solo l'idea.
Lui
anche
l'idea,
solo l'idea
si dello scatena un attacco di panico mentre suona il sax.
Bravissimo. Sì, che poi è la passione della sua vita.
Infatti, anche quindi, della tua.
Sì. Anche questa è una delle, no? Vive anche di contrapposti, spesso non riesce a vivere le cose che ama di più proprio perché non è risolto.
Certo.
Lui non è risolto e l'attacco di panico poi è il campanello, no? che gli fa segnare il fatto che lui è in un posto ma non è il posto giusto.
E poi la musica continua a essere compagna
e quella
vita,
è una passione che
e anche di morte, perché ci
sì,
sono
sì, ci sono rimandi. A me piace comunque, quando scrivo delle storie, tesserle molto fitte di riferimenti che a me servono come autore, che se il lettore coglie sono contento, ma se non le coglie sono sicuro che comunque servono da struttura,
certo.
E la storia sta in piedi e mi piace seminarli. Possono essere a volte molto colti, per esempio c'è una frase di Leopardi che io non cito come Leopardi, ma la faccio dire a uno dei matti, e quindi mi piace anche questa cosa qui, che mi serve a raccogliere tutta la storia in una rete che a me dà sicurezza,
certo.
Non è uno sfoggio, anche perché veramente ci metto dalla canzone di Lucio Dalla, certo, al, no, l'alto e il basso, tutto.
È quello che a me personalmente era piaciuto, e anche alla redazione di Mercury Comics, che c'è un certo punto, in uno dei momenti più forti del libro, citate le parole di una canzone,
sì,
Il
sì.
cielo è sempre più blu,
sì.
però è una canzone che mi piace moltissimo, però e sembra la colonna sonora, è impressionante. Chi conosce la canzone
ci arriva
immediatamente, ed è forte.
Io l'avevo
la
in testa mentre pensavo a questa scena, soprattutto perché mi serviva proprio narrativamente che uno dei ragazzi con cui Sebastiano divide la sua vita da obiettore avesse una specie di ossessione. Ho pensato che quella musicale poteva essere buona, e mi è venuta in mente questa vecchia canzone di Rino Gaetano, perché è proprio a quella contrapposizione,
sì,
che c'è un po' tutta la storia. Sembra molto solare,
in realtà c'è
un disagio interno in quella canzone, che a me ha sempre colpito moltissimo. Questo grido quasi disperato, il cielo è sempre blu, che in realtà è sto male.
Si contrappone comunque alla sua condizione.
E quindi ce l'avevo in testa, e durante il libro è un piccolo fil rouge che arriva a un punto della storia che ora magari non dico.
Lo spoileriamo. No?
Però che è importante, mi fa piacere che è stata accolta.
Quindi grazie. Grazie. Cosa ti aspetta per il futuro?
Allora, per il futuro sto lavorando a una storia sempre per Bao, però pensando ai piccoli, è una delle mie passioni. Io sono anche illustratore per ragazzi e per l'infanzia.
Ci abbiamo conosciuto con una.
Bravissimo. E ora proprio andiamo ai primi lettori, faremo una storia a fumetti, io e Silvia Vecchini, che è la mia scrittrice di riferimento, con un personaggio che abbiamo creato alcuni anni fa per la rivista G-Baby, che si chiama Gaetano, è un asino panciuto che fa un sacco di cose buffe. E sarà un libro a fumetti, però con la filosofia del libro illustrato, quindi molto, molto curato, e speriamo, insomma, di raccogliere lettori dalla culla, noi
sì.
è questo, no? Ce li alleviamo.
Quello
e poi
che ho già detto, credo, in alcune interviste, che è importante un'operazione del genere, perché io ho insistito tanto perché i fumetti arrivassero nella biblioteca di mia figlia a scuola, ce l'ho fatta dopo lunghe battaglie, ma la cosa che mi ha sconcertato di più è un'amica di mia figlia che è venuta, stiamo parlando delle elementari, quarta elementare, la fattispecie, a dirmi sì, però io non so come si leggono.
È bravissimo, anche quello, bisogna fare proprio una didattica del fumetto. Noi, io e Silvia, spesso giriamo per le scuole e facciamo proprio anche questo. Mi piace anche lavorare per questa fascia d'età, perché io penso che 30-40 anni fa l'Italia era il paese in cui il fumetto per ragazzi e bambini era alla massima espressione,
sì.
E in qualche maniera bisogna raccogliere questa eredità,
sì,
che si è dispersa, purtroppo.
Anche perché se non si comincia da lì è poi difficile recuperare dopo.
I lettori, sì, devono nascere, esatto. Lettori, altrimenti li perdiamo.
Quindi grazie a Suarzo.
Grazie a voi, a presto.
A presto e a Lucca probabilmente. Ciao a tutti.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.